Le 8:34 minuti, tra poco si spalanca il sipario sull'oscuro mondo dei noli con il professor Andrea Di Stefano e una nuova puntata del Giorno delle Locuste. State qua! E 38 minuti, ormai quasi 39, In the Air Tonight, naturalmente Phil Collins aspettando il giorno delle locuste e dando il benvenuto ancora una volta al professor Andrea Di Stefano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
L'ho fatta attendere un po' per due motivi, cioè ho fatto andare avanti la canzone quasi fino in fondo.
Beh, uno perché non si può fermare quella canzone.
Non si ferma un'emozione, bravo che l'ha detto lei, ma soprattutto non si ferma un'emozione se il rullatone, che è uno dei più famosi rullatoni della storia del pop, anche uno dei più semplici, ma comunque uno dei più importanti e memorabili, arriva a 4 minuti e mezzo, cioè è brutto fermarsi prima. Questa è la ragione numero uno.
Poi c'è chi è che fa il rullatone? Tu lo sai che sei così bravo?
Secondo lei, allora le do un aiutino. Canta Phil Collins.
Lo è Phil... sempre lui che fa anche il rullatone.
Bravo!
Sembra che sia uno bravo, no?
Mamma mia, oggi è veramente sul pezzo, essendo lui.
No, mi ricordavo cioè di averlo visto che rullava in modo consistente.
Dove l'ha visto rullare in modo consistente Phil Collins?
Ma in un qualche video musicale.
Mamma mia. Stamattina ha deciso di fare proprio un figurone, di spalancare il portone della modernità. D'altra parte, professore, la immagino veramente galvanizzato, perché per lei il cargo del canale di Suez, per lei che più di ogni altro ama, racconta il oscuro mondo dei noli, deve essere stato come l'apparizione del Santo Graal per un archeologo.
Non esagerare.
Però più o meno siamo lì, da quelle parti.
Sicuramente quello è l'andamento anche delle valute, hanno messo i riflettori su cose di cui noi parliamo da un sacco di tempo, no? Abbiamo previsto, non ovviamente il blocco del canale, ma ho visto che questa mattina i noli sono finiti sulle pagine anche dei quotidiani a più larga tiratura.
Perché se vogliamo, sa che siamo in un'epoca in cui è facile pensare al complotto, però la coincidenza è un po' sinistra, cioè lei noli, cargo, e poi improvvisamente ce n'è uno che si incasta nel canale di Suez, cioè a uno viene il sospetto che ci sia dietro la sua manina, non è che ha dato lei le dritte per la manovra, dietro?
Sì, come no. Certamente, ma no, invece secondo me la roba interessante
però non parta su
della fragilità, scusami, del sistema, cioè basta un po' di vento, una manovra sbagliata per far scoppiare un caos mondiale nel sistema della navigazione dei trasporti.
Ecco, però non si porti avanti perché non abbiamo ancora messo la sigla.
No,
qua siamo ancora, come dire, nel momento in cui si scaldano i motori con la chiacchierata confidenziale che normalmente precede il giorno delle locuste. A proposito di giorno delle locuste e anche di confidenze, ho visto che invece non mi ha messo in scaletta il fatto clamoroso che oggi ha denunciato in prima pagina il quotidiano Libero, il crollo del mercato degli investigatori privati perché non ci sono più le corna col Covid.
Sì, l'ho sentito, ti ho sentito, ma francamente proprio parte che non è
non è il suo mondo quello lì.
No, non è proprio il mio mondo.
Lei è uno che quando ama per sempre.
Sì, ma soprattutto non è quella lì una testata oggetto di mia attenzione, ecco, sul fronte delle notizie economico-finanziarie.
Vabbè, una notizia è la notizia, a prescindere da chi lo dà, se no c'è...
Vorrei verificare da dove arriva, ma va bene, ok? Facciamo finta che sia una notizia, dai.
Vabbè, invece no, per chiudere e per partire, soprattutto perché dobbiamo ancora partire con la trasmissione, tornando un attimo a Phil Collins... L'ho visto ieri sera in un video del 2019, perché l'altra sera ho visto il biopic su Freddie Mercury, che non avevo ancora visto, adesso era... Allora le spiego tutto il giro, da Freddie Mercury, poi sono andato a vedermi su YouTube dei video dei Queen al Live Aid, poi già che c'ero, guardato anche gli U2, gli Style Council al Live Aid, e poi naturalmente Phil Collins che aveva fatto il viaggio sul Concorde, e poi mi è apparso un video Phil Collins dell'anno scorso. Sa che veramente fa impressione? Un vecchiettino è diventato...
Capita a tutti, anche noi.
Appunto, no? Bravo, era proprio lì che la volevo portare, perché cioè, a lei capita mai di rivedersi giovane, di pensare quanto tempo che è passato, avessi fatto un patto col diavolo?
No, sinceramente no.
Lei si piace, nella sua maturità?
Penso di essere... No, non è che mi piaccio, ma sono in pace con la mia vecchiaia già da quando non ero ancora
da quando avevo 7 anni, cioè, avevate siglato un gentleman agreement già allora.
No, no, ero abituato a sentirmi dire pa, sei vecchio.
Appunto.
Vecchio anche quando avevo 30 anni.
Insomma. Vecchio, diranno che sei vecchio, cantava Renato Zero, che oggi appunto, come raccontavo, viene festeggiato dai giornali perché è vaccinato, ma non perdiamoci più in quisquiglie, partiamo sul sipario per il giorno delle locuste. E allora alle 8:44 minuti, eccoci qua, comincia ufficialmente la puntata e come già anticipavamo, chi l'avrebbe detto? Chi l'avrebbe detto che di lì a un niente, lì dietro l'angolo, l'oscuro mondo dei noli avrebbe preso le prime pagine mondiali. Professor Di Stefano, subito a Suez.
Subito a Suez, beh, innanzitutto con le ultime notizie, nel senso che sembra che nell'arco, diciamo, di massimo 48 ore si dovrebbe, cioè nell'arco del weekend si dovrebbe riuscire a sbloccare la nave che la nave dell'Evergreen che appunto è rimasta bloccata nel canale di Suez.
Ma come 48 ore? Io stamattina ho detto che ci voleva un mese, c'era scritto sul giornale, ci vuole un mese.
No, loro la Bloomberg sostiene che lo sblocco, diciamo, dal punto di vista del vessillo dovrebbe avvenire nell'arco di pochi giorni. Però poi, questa è una notizia appena pubblicata da Bloomberg, sarà necessario almeno come minimo una settimana per ritornare alla navigazione normale e quindi questo provocherà un accumulo e un ritardo complessivo nella navigazione che appunto potrebbe prolungarsi per ritornare alla normalità, come dici tu, intorno a un mese. Ma la The Salvage Mission è attesa in un paio di giorni, cioè dovrebbe essere quello appunto l'ipotesi di lavoro, perché stanno dragando la sabbia per cercare di ridare capacità flottante alla mega container. Che
cioè, sentite appunto il linguaggio tecnico di chi conosce il mondo dei noli, stanno dragando la sabbia per, com'è il flottante?
Per ridare capacità flottante.
Capacità
alla nave,
flottante alla nave. Mamma mia, pazzesco. Questa sì che è competenza. Anche perché in questo nodo qua non c'è solamente il mondo dei noli, ma anche quello di Oil Price. Cioè, ci sono tutti i suoi mondi che si incontrano in una meravigliosa narrazione. Vado avanti, non la interrompo più, giuro.
No, no, ci mancherebbe. E quindi la navigazione, appunto, quando riprenderà, comunque richiederà, come si diceva, parecchio tempo per tornare alla normalità. Questo ovviamente ha fatto ulteriormente impennare i prezzi dei noli, perché il canale di Suez è ovviamente la via di navigazione principale per raggiungere l'Europa, risparmiando quasi un mese di navigazione complessiva, e quindi questa situazione non fa altro che aggravare la tensione che raccontavamo negli ultimi mesi, negli ultimi 3-4 mesi, legata alla navigazione, alle merci, come dicevamo, tensione prodotta non solo e non tanto dalla disponibilità delle navi, che quella c'è a parte l'incidente di Suez, quanto dall'assenza dei container che sembrano dispersi in giro per il mondo, in particolare fermi in quei paesi occidentali per effetto della pandemia dello scorso marzo, e ancora non ritornati alla piena operatività anche per errori che si sarebbero prodotti nei vari algoritmi matematici che gestiscono i software della logistica internazionale. Ovviamente il blocco ha fatto salire il petrolio, che però poi è crollato ieri sera perché le scorte americane, molto superiori alle previsioni, hanno avuto da questo punto di vista un effetto di sgonfiamento della bolla di fine trimestre, la stessa che sta accompagnando i mercati finanziari, per cui ci sono ovviamente grosse ondate di vendite per prese di beneficio, per utili, e di questa è stata come dire vittima, se così si può dire, anche il prezzo del petrolio.
Senti i clacson di Suez?
Sì, non credo che siano così, però.
Tra l'altro,
li sento.
Se non abbiamo altro da aggiungere sul tema, ricordo che poi oggi torneremo a seguire la vicenda alle 18 con la truppa di Infrablues insieme ad Alessandro Diegoli sulle nostre frequenze, così come abbiamo fatto in questi giorni. Dicevo, se non abbiamo altro da aggiungere, diciamo grazie al mondo dei Noli, perché ci ha offerto l'occasione, l'ha offerta al professor Di Stefano, per una nuova bella rubrica del Giorno delle Locuste intitolata Hablo Latino, per ritrovare il piacere della lingua latina. E oggi il tema della rubrica è proprio Noli Metangere, espressione latina che significa, come lei mi insegna,
non lo so assolutamente,
cioè sa la capacità flottante, non sa Noli Metangere.
No, proprio il latino l'ho dimenticato quasi completamente.
E beh, d'altra parte va bene avere un cervello immenso, ma non si può contenere tutto alla fine.
Viene spinto fuori.
Delle scelte vanno fatte a un certo punto. Noli Metangere, famosa espressione latina che significa non mi toccare, contenuta nel Vangelo secondo Giovanni, attribuita a Gesù che l'avrebbe rivolta a Maria Maddalena.
Oggi sei proprio. Cioè, Pasquale.
Ho fatto il liceo classico, d'altra parte, sono soddisfazioni.
Sai
che si dice che il liceo classico apre la testa, ma il liceo classico a volte può servire a fare anche bella figura con gli amici, quando si apre la pagina di Wikipedia, si ripassa al volo e si dicono cose come queste. Detto questo, invece, torniamo, allora lasciamo Suez e torniamo, come dire, alle sponde del Tevere, perché dobbiamo fare gli aggiornamenti sulla vicenda del condono di cui tanto aveva parlato la settimana scorsa.
Sì, siamo partiti la settimana scorsa denunciando lo scandalo condono, per fortuna bisogna dare atto al Presidente del Consiglio.
Intellettualmente onesto.
Esatto, di avere, come dire, fatto la scelta lessicale corretta e invece dell'orrida espressione pace fiscale, che è una vera e propria super fake news, ha usato il termine più corretto, ha chiamato il provvedimento come in realtà è condono, ha anche annunciato, e così è uscito il provvedimento, il decreto legge, che la cancellazione delle cartelle fino a 5.000 euro avrebbe riguardato, cioè riguarderà in base al decreto legge i contribuenti con un tetto di 30.000 euro di reddito. Ma io sono convinto, ma d'altra parte si è visto già poche ore dopo la conferenza stampa di Draghi, che adesso il provvedimento, come quasi sempre accade con questi decreti legge, sarà oggetto di un vero e proprio assalto alla diligenza da parte di delle truppe leghiste, forze tagliote di Fratelli d'Italia, che cercheranno in tutti i modi di modificare il provvedimento nell'iter sia delle commissioni sia in aula. Quali sono gli obiettivi? L'hanno dichiarato apertamente, per esempio il sottosegretario Durigon ha fatto il sabato stesso, cioè il giorno subito dopo la conferenza stampa di Draghi, ha rilasciato una serie di interviste ai quotidiani del Veneto da cui proviene, per dire che insomma quel provvedimento va migliorato e che sarà compito della Lega farlo. Con quali obiettivi, diciamo, cosa hanno nel mirino i rappresentanti della Lega? Il tetto della cancellazione, che secondo Durigon dovrebbe addirittura salire a 10.000 euro la soglia delle cartelle che dovrebbero essere cancellate in automatico, e poi la questione del tetto diciamo di reddito del contribuente, questi 30.000. Durigon ha detto 30.000 nel 2020, quindi lasciando intendere che sarebbe per effetto della crisi pandemica sarebbero molto di più i contribuenti che hanno visto un calo della loro disponibilità dichiarazione IRPEF, e quindi in questo modo si allargherebbe la platea anche a chi è stato, secondo Durigon, colpito più pesantemente dalla crisi. La seconda opzione è invece proprio aumentare il tetto e portarlo sino a 50.000 euro tetto di reddito. In realtà già con i 30.000, per effetto, come noto, del fenomeno che vede le dichiarazioni IRPEF da sempre molto basse, molto probabilmente più basse del valore reale di reddito di molta parte dei contribuenti non lavoratori dipendenti, secondo le stime della stessa Agenzia delle Entrate il tetto a 30.000 euro permetterebbe comunque la cancellazione di almeno l'82% delle stesse cartelle esattoriali che sono stati identificati in questo provvedimento di condono.
Ha fatto bene, e glielo riconosco, quando ha ricordato agli ascoltatori che Durigon viene dal Veneto, perché magari qualcuno poteva pensare che arrivasse, che ne so, con quel cognome dalla Calabria. Durigon, sono quei cognomi che non si capisce bene dove collocare. Ma restiamo su Draghi, perché me ne dia atto invece lei, non ho speso volutamente mezza parola sul tema degli Eurobond oggi al Demone, perché le volevo lasciare l'autostrada spalancata.
Sì, hai fatto bene, ti ringrazio. Perché effettivamente in una strategia che sembra molto calibrata e essendo da questo punto di vista ovviamente il Presidente del Consiglio molto avvezzo al dibattito europeo, ieri Draghi a sorpresa ha introdotto nell'Euro Summit il tema degli Eurobond. So che la strada è lunga, ma dobbiamo cominciare a incamminarci.
Che è la stessa frase che diciamo sempre noi quando ci scriviamo in palestra: la strada è lunga, ma bisogna pur cominciare.
Sì, assolutamente. Ha detto nel corso appunto dell'Euro Summit: la priorità assoluta deve essere non commettere errori durante la ripresa economica. Ha aggiunto Draghi: dobbiamo disegnare una cornice per la politica fiscale che sia in grado di portarci fuori dalla crisi, un intervento che sicuramente avrà il suo peso, perché evidentemente il fatto che l'affermazione arrivi dall'attuale Presidente del Consiglio, ma allo stesso tempo l'ex governatore della Banca Centrale Europea per 8 anni, avrà il suo peso nel dibattito europeo che si preannuncia sempre più interessante, perché sono molti i fattori che stanno cambiando, che possono cambiare le dinamiche all'interno del Consiglio e quindi avere riflessi anche sulla Commissione. Ieri è andato in scena un inedito accordo, veramente a sorpresa, tra l'Olanda e la Spagna sul tema delle autonomie e dei voti a maggioranza assoluta all'interno del Consiglio. È veramente molto inedito questo asse che si è creato tra il Premier, il rinnovato Premier Rutte, uno dei cosiddetti frugali, quelli che si opponevano anche al Next Generation EU, e il Presidente del Consiglio di una maggioranza molto più a sinistra rispetto alla media europea, perché maggioranza PSOE e il partito di e Podemos, sostanzialmente Podemos e la Sinistra Unita, e quindi questa inedita alleanza Sanchez-Rutte può preludere a ulteriori cambiamenti in Consiglio in vista anche delle elezioni tedesche, che lo ricordiamo sono alla vista nell'autunno, e dove si prevede anche dopo le elezioni regionali un calo molto pesante della CDU e una vittoria quasi certa, un avanzamento molto consistente, quasi certo, dei Verdi, che dal punto di vista delle politiche dell'austerity non hanno mai fatto mistero di essere in netto contrasto, almeno finora dalle dichiarazioni, con le scelte che sono state assunte negli ultimi anni. Quindi credo che l'intervento di Draghi da questo punto di vista sia estremamente interessante e volutamente messo sul tavolo in questo Consiglio europeo, dove si parlava di vaccini e, ulteriore elemento, primo Consiglio europeo al quale partecipava Biden. Non so se hai visto le immagini della videoconferenza, ma insomma era abbastanza evidente la soddisfazione dei leader europei di avere dall'altra parte collegato Biden rispetto agli incontri, scontri passati con Donald Trump.
Signori all'ascolto, Noli, petrolio, fisco, esteri, geopolitica e oggi persino le rullate di Phil Collins. Mamma mia, quante ne sa quest'uomo, che adesso mi trovo costretto ad interrompere perché dobbiamo andare in pubblicità. Torniamo tra poco con la seconda parte del giorno delle locuste e dal rapporto di cambio con il dollaro. Ripartiamo. le segnalo che abbiamo un debito d'onore contratto nei confronti del collega Massimo Rebotti ormai da settimane, visto che reclamava a gran voce per un'ora d'amore dei Mattia Bazar, lo abbiamo fatto attendere a lungo, questa volta cosa dice, lo accontentiamo?
Eh beh sì, direi
di sì.
Le richieste di Massimo sono ovviamente una specie di obbligo, no?
Assolutamente. Come darle torto? Pubblicità e poi rientriamo. Prof,
sì.
Dica la verità, lei per un'ora d'amore venderebbe anche il cuore?
Ma sì, sì, si può anche fare.
Veramente?
Sì.
Pensavo, ma oggi veramente è una sorpresa dietro l'altra, questa storia di Suez le ha cambiato veramente il mondo attorno, l'umore, l'istinto, pazzesco. Pensavo che avrei dovuto, non avrebbe venduto neanche la collezione dei libri di Paul Krugman, invece venderebbe anche il cuore, ma guarda un po', comunque ha capito da dove arriva la musica.
È più facile vendere il cuore che vendere la collezione di libri, eh?
Ah beh certo, no, infatti, d'altra parte quando si ha quel piglio, quell'artiglio sensuale lì, come ha sempre avuto lei, è quasi un atto naturale. Ha capito da dove arriva la musica leggerissima?
No. sinceramente no.
Ah, non sentiva sto pezzo di Mattia Bazzara? Cioè
sì, certo che l'ho sentito.
Era proprio con la Pesce di Martino, era quel mondo musicale lì, insomma. Comunque okay, le ha scritto Rebotti.
Un terreno è un terreno che francamente non saprei.
Non saprebbe, però le stavo dicendo che nel frattempo comunque le ha scritto Rebotti un messaggio lapidario. Tanto quando è apparso un messaggio ho detto va che Regione Lombardia, invece non era Rebotti. Dice: oh, finalmente così si ragiona. Quindi, come dire, abbiamo messo le cose a posto.
È veramente un venerdì speciale.
Sì. Quello speciale magico venerdì che verrà ricordato a lungo, soprattutto per l'inversione della tendenza nel rapporto di cambio con il dollaro. Anche questo è importante.
È molto importante,
molto.
E strettamente connesso con quello che dicevamo prima, nel senso che già da alcune settimane segnalavamo, anzi in realtà da qualche mese, che l'avvento di Biden alla Casa Bianca, i piani di spesa pubblica molto consistenti, a cominciare dal famoso dei famosi 1900 miliardi poi approvati dal Congresso e diventati operativi da 3 settimane, avrebbero portato a un'accelerazione nella ripresa economica statunitense, e questo avrebbe messo sotto pressione in particolare l'euro, e così è avvenuto, lo evidenzia oggi il Sole 24 Ore, che porta la notizia anche in prima pagina. Da inizio anno l'euro ha perso il 4% nei confronti del dollaro, e questa tendenza potrebbe continuare sul medio termine, perché appunto l'economia americana dovrebbe crescere del 6,5% nel 2021 a fronte del 4,2% atteso nell'area euro. Un parallelismo abbastanza stretto, anche se non totalmente facile, è quello che è stato fatto tra l'andamento del rapporto euro-sterlina con il rapporto euro-dollaro. Tutti si aspettavano teoricamente con la Brexit un calo della sterlina nei confronti dell'euro, e invece per effetto del buon andamento della campagna vaccinale, ma anche delle scelte di politica economica, di cui parleremo tra poco, del governo inglese, la sterlina si è portata addirittura a 1,4 nei confronti dell'euro, e quindi è facile aspettarsi che la moneta continentale europea, che adesso è sotto quota 1,18 nei confronti del dollaro, possa vedere, come dire, addirittura la parità, non in tempi rapidissimi, perché questi movimenti sulle grandi valute non sono mai immediati, ma in una prospettiva, diciamo, post autunnale, entro la fine del 2021, il calo dell'euro nei confronti del dollaro potrebbe proseguire in modo consistente. A questo calo, come dicevamo in scaletta, potrebbe contribuire l'annuncio di nuovi mega investimenti fatto da Biden in quella che è stata forse sicuramente la prima conferenza stampa ufficiale dal suo ingresso alla Casa Bianca.
Se vuole, le do una dritta per capire come andrà il dollaro. Se vuole sapere come sarà il rapporto di cambio tra euro e dollaro, lei deve seguire quello che fa mio papà. Anni fa, per la prima volta in vita sua, con un colpo di testa, aveva deciso di comprare $1,000. Appena comprato $1,000, il dollaro è precipitato, ma per anni, tipo nel rapporto. Finché a un certo punto li ha rivenduti in clamorosa perdita, e in quel momento il dollaro è tornato alle stelle. Per cui le do questa indicazione: se vuole avere le info ancora prima di Bloomberg, segua con attenzione quello che fa mio papà. Tornando a noi, dicevamo, l'aveva anticipato, ci tocca seguire le scelte di politica economica del governo inglese a proposito di sterlina.
Sì, perché il governo inglese, che come raccontavamo già settimana scorsa, ha presentato una bozza di bilancio con alcune svolte veramente incredibili, considerando che stiamo parlando di un governo conservatore molto in linea con le vecchie scelte neoliberiste, non propriamente paragonabile per esempio all'asse politico che sostiene, che ha sostenuto l'elezione di Biden, ebbene il governo inglese ha annunciato un innalzamento delle tasse sulle imprese, anche abbastanza consistente per risanare parzialmente il bilancio pubblico gravato dal deficit pandemico, ma ha anche annunciato un fortissimo investimento di spesa pubblica, in particolare di assunzioni nella pubblica amministrazione. Il Times questa settimana lo ha evidenziato in una lunga analisi. Il boom nel settore pubblico e un incremento del peso dello Stato dovrebbe aiutare la ripresa economica britannica. Vediamo di che cosa stiamo parlando. In particolare il settore pubblico è già cresciuto di 160.000 unità negli ultimi 12 mesi, quasi il 3%. Ovviamente questo non è solo legato all'andamento dell'NHS, cioè del servizio sanitario inglese, che ha dovuto ricorrere in fretta e furia alle assunzioni per tappare i disastrosi buchi degli anni passati, ma anche molti altri settori pubblici hanno previsto forti investimenti, al punto che secondo le stime dello stesso bilancio la spesa pubblica in Inghilterra dovrebbe arrivare a toccare il 54% del PIL, il livello più alto in assoluto in tempi di pace per la Gran Bretagna, e questo livello eccezionale di spesa pubblica dovrebbe, che è valido per l'anno fiscale che è stato appena chiuso, dovrebbe rimanere altissimo anche nel 21 e nel 22, perché ci sarà una leggera flessione dal 54 al 49-46%, ma comunque livelli estremamente alti che danno il senso di come questa inversione di tendenza nelle politiche economiche di fronte alla pandemia sia stata repentina e molto molto forte.
Spesa pubblica, assunzioni, tasse sulle imprese, Boris Johnson, cosa dobbiamo pensare?
Dobbiamo pensare che forse l'Europa continentale, Italia compresa, è molto più indietro rispetto a quello che stanno facendo i paesi anglosassoni, che la spinta e la svolta, diciamo l'inversione a U nelle politiche, sta arrivando esattamente dai paesi che storicamente hanno rappresentato, come dire, la patria del neoliberismo e del deficit spending. Quindi da questo punto di vista una fortissima inversione di tendenza che rischia però di ritrovarci un po' indietro nei tempi, visto che stiamo ancora qua a discutere della PNRR, quindi del Next Generation EU. Forse solo Draghi ieri è riuscito a introdurre un qualcosa di nuovo nel dibattito europeo.
Alle 9:13 minuti gli ascoltatori del giorno delle locuste avranno certamente notato un fatto insolito, che finora il professor Di Stefano, anche in virtù, come dire, della carica, dell'entusiasmo e della joie de vivre che gli ha regalato la vicenda di Suez, ancora non ha agitato alcun tipo di spauracchio, ma non vi deluderà, perché lo spauracchio, eccolo qua, lo spauracchio inflazionistico.
Sì, non lo agito io, in realtà. Lo spauracchio inflazionistico in questo momento viene agitato in particolare dal quotidiano che rappresenta al meglio Wall Street, rappresenta al meglio, come dire, quell'asse di pensiero economico dei cosiddetti Chicago Boys, cioè il Wall Street Journal, che ha ospitato ieri un intervento appunto di William Walker, che dice la crescita della spesa pubblica e la ripresa pandemica spinta appunto dalla spesa pubblica potrebbe riportare gli Stati Uniti alla memoria inflazionistica disastrosa degli anni 70, quando sostanzialmente il tasso di inflazione era dell'8% e quindi l'economia americana era super surriscaldata, con tutte le conseguenze del caso. A me sembra questa più uno spauracchio ideologico che un elemento di sostanza, perché è evidente che in questo momento ci possa essere appunto un effetto, come vedremo anche su alcune materie prime, diciamo molto importanti, un effetto bolla per la ripresa accelerata, ma poi tutti gli osservatori e le banche centrali prevedono in realtà che l'inflazione rimarrà bassa, anzi lontana dai target stessi fissati dagli istituti di credito principali.
Senta, ma è vero che il Fondo Monetario Internazionale vuol fare l'aumento di capitale? Cioè fa come...
Assolutamente.
Ma io pensavo che fosse un'istituzione... tipo di quello, sì, un po' onorifiche, un po' le leve del comando, ma non che funzionasse come una SPA che fa l'aumento di capitale.
Non è proprio come una SPA, infatti non fa l'aumento di capitale.
E com'è che funziona l'aumento di capitale del Fondo Monetario Internazionale?
Con l'emissione dei cosiddetti diritti speciali di prelievo. Il Fondo Monetario Internazionale, lo ricordiamo, è frutto della geniale intuizione durante, alla fine appunto del secondo conflitto mondiale, di John Maynard Keynes. Keynes pensò all'istituzione appunto di un Fondo Monetario Internazionale in versione anticrisi e in versione, diciamo, stabilizzazione dell'economia mondiale, e anche nella prospettiva di avere appunto una sorta di moneta mondiale di riferimento. E appunto questi diritti speciali di prelievo ipotizzati per il Fondo Monetario Internazionale avrebbero dovuto avere questo ruolo, cioè sostituire il dollaro, che allora era la moneta dominante, e soprattutto sottrarre le politiche economiche appunto all'andamento delle fluttuazioni dei cambi, alle guerre commerciali di cui abbiamo parlato e parliamo regolarmente. E ora il Fondo Monetario vuole appunto rispolverare un piano da 650 miliardi di dollari tramite appunto l'emissione di questi diritti speciali di prelievo, che sono sostanzialmente la valuta del Fondo Monetario Internazionale. In questo, aiutato ancora una volta dall'appoggio degli Stati Uniti, la cui linea è nettamente opposta a quella di Trump, è il maggior azionista del Fondo Monetario Internazionale, che come noto è stato per anni identificato come il Washington Consensus, con tutti i drammi che ha prodotto. Però in questo caso invece l'iniziativa sembra essere un'iniziativa importante e opposta, almeno per il momento, alla linea del Washington Consensus, quindi a mettere a disposizione del Fondo Monetario Internazionale risorse che poi dovrebbero essere destinate ai paesi in difficoltà con la crisi pandemica. In settimana, vorrei sottolinearlo, abbiamo assistito all'ennesimo crollo della lira turca dopo le ennesime dimissioni del governatore della banca centrale turca. È ovvio che la lira turca è destabilizzata dalle politiche di guerra e di repressione di Erdogan, ma in generale tutti i paesi, diciamo, che stanno fuori dal perimetro dei super ricchi corrono il rischio, con la ripresa del dollaro e con la ripresa delle economie forti, corrono il rischio di ritrovarsi schiacciati dalla crisi pandemica, dall'effetto tassi, e quindi una dotazione straordinaria del Fondo Monetario Internazionale potrebbe sul piano teorico servire per evitare appunto che nuove crisi valutarie si possano produrre in questi paesi, o nuove crisi del debito, che è poi il problema principale.
Senta, professor Di Stefano, visto che si è mostrato esperto di rullate, che cos'è questa?
Sono gli U2?
Mamma, oggi, mamma, è veramente in una forma scintillante, azzeccato dopo Phil Collins anche gli U2, incredibile. Benissimo, possiamo proseguire con la scaletta sull'onda di sempre più entusiasmo, perché il ritocco dei tassi, visto che prima ne abbiamo parlato, è arrivato anche in Russia, e poi c'è la banca centrale norvegese che fa le bizze.
No, non fa le bizze, ma questi
sì, sono. Sì, no, normalmente sono molto composti, invece stavolta
sì,
alzano
vero,
i tassi.
Non li hanno ancora alzati. Chi ha provveduto ad alzare i tassi è la prima volta negli ultimi 2 anni, è sicuramente la Russia, che appunto si è mossa con un piccolo rialzo dal 4,25 al 4,5%. Avevamo detto che un rialzo ben più consistente era stato effettuato la settimana scorsa, l'abbiamo raccontato, dal Brasile, Quindi, appunto, questi sono i segnali di quella dinamica di cui parlavamo poc'anzi relativa al dollaro e quindi i paesi che sono più che possono diventare vittime, diciamo, della ripresa americana e della ripresa di forza del dollaro si stanno attrezzando con quelle leve che hanno spuntate, secondo me, ma le uniche che sono in grado, che conoscono, e quindi rialzo dei tassi anche della Russia. E invece la Norvegia, che sicuramente non ha paura del dollaro degli Stati Uniti, ma come è noto è fuori dall'Unione Monetaria Europea, quindi non ha l'euro, la Banca Centrale Norvegese ha annunciato che è pronta appunto ad alzare i tassi di interesse, sarebbe il primo in assoluto paese, diciamo, del blocco dei ricchi occidentali a muoversi in controtendenza rispetto invece a quello che sta facendo la BCE, la Fed, insomma tutte le altre banche centrali. La corona norvegese dovrebbe appunto poter ricevere un aiuto da un incremento dei tassi di interesse. Non c'è ancora una definizione temporale, ma è probabile che questo rialzo possa avvenire anche prima dell'estate.
Prof, con tutto il rispetto per la corona norvegese, abbiamo poco tempo, ancora almeno due notizie, di cui una veramente clamorosa. Intanto andiamo con la prima: il nodo zucchero, ancora una volta ricordiamolo, il nodo zucchero è buonissimo, però fa salire la glicemia.
Sì, no, nel senso che dobbiamo mangiarlo. Io per esempio sono uno scarsissimo consumatore di zucchero, però siccome lo zucchero è, come dire, una di quelle materie prime alimentari cruciali per capire l'andamento globale, lo segnaliamo dall'inizio, dall'aprile del 2020, l'incremento del prezzo degli zuccheri è stato del 58% per quello di canna, una media mensile del 4,8%, questa dimostrazione che appunto c'è ovviamente un effetto bolla per la ripresa delle economie, ma c'è anche un effetto prodotto da quelle operazioni di chiusura degli impianti di cartello che hanno caratterizzato, stanno caratterizzando tutto il mercato delle materie prime. Nella settimana si sono ripetuti decine di allarmi per quanto riguarda le materie plastiche, l'acciaio, l'alluminio, cioè tutto il comparto delle materie prime è sempre fortemente in tensione, ed è molto probabile che questo fenomeno non rientri a livelli, diciamo, un po' più normali prima dell'autunno. Qualche segnale si vede già: i future di alcune materie prime hanno cominciato a ritracciare, cioè a scendere dopo i picchi che hanno registrato. Non sappiamo quanto di questo sia legato, come dicevamo, alla scadenza del primo trimestre, cioè alle chiusure di bilancio dei fondi e degli investitori, ma sicuramente il picco della bolla in termini di commodities sembra effettivamente raggiunto.
Le 9:23 minuti.
Permettendo,
Sì, no, certo. Le 9:23 minuti, attenzione ascoltatori, perché adesso c'è veramente una sorpresa incredibile che ha deciso di farvi il professor Di Stefano, che lancia ufficialmente, accanto alla rubrica Veneto, una nuova rubrica intitolata Lombardia.
Del Caragna, cosa te manca in Ladoca, Rapolin che c'ha Bairà e la serva della Vendia.
E sulle note di Cusa Teghe de Caragnà oggi il professor Di Stefano ci introduce nel magico...
Cusa Teghe de Caragnà?
Non lo so, l'ho scoperto adesso che ha messo la rubrica Lombardia, non me l'aveva neanche detto. Vada,
ma l'avevo deciso la settimana scorsa.
Ma vabbè. Sì, ma diciamo tante cose, cioè dovevamo... Vabbè.
Va bene.
C'ha 2 minuti e 20, okay. Vada.
Allora, apriamo questa rubrica con una storia che gli ascoltatori forse ricordano e che è passata ovviamente in secondo piano per l'effetto pandemia, e cioè la Lombardia, patria degli incendi ma anche dei traffici di rifiuti. C'è una relazione del Consiglio regionale, della commissione d'inchiesta che si era conclusa alla fine del 2019, che aveva segnalato come in Lombardia si fossero registrati più di 50 incendi di depositi di rifiuti, ovviamente legati prevalentemente ai materiali plastici, un fenomeno che registrava una, anche una tendenza all'opposto rispetto ai tradizionali traffici dal nord verso il sud. Questa volta erano invece rifiuti che venivano dal sud verso il nord ad essere oggetto di questi incendi dolosi. L'obiettivo ovviamente è sempre lo stesso, prendere e affittare capannoni o occupare capannoni in disuso, riempirli di materiali che dovrebbero essere regolarmente smaltiti, che invece poi vengono dolosamente incendiati quando sono strapieni, già quando sono stati sottoposti a sequestro o invece quando ancora la magistratura non è intervenuta. Il fenomeno è proseguito fino all'inizio della pandemia, poi c'è stata una frenata sicuramente originata anche dal boom dei controlli territoriali che rendono più difficili operazioni criminose come queste. Ma vorremmo anche segnalare che la Lombardia negli ultimi 5 anni è la prima regione per numero di aziende coinvolte in traffici di rifiuti verso l'estero, traffici di rifiuti che sono prevalentemente verso la Cina ma anche verso la Tunisia e l'Indonesia. Le aziende lombarde coinvolte sono più di una decina, quelle oggetto di inchieste, alcune si ritrovano addirittura indagate in base alla legge 231 come imprese, quindi non solo come persone ma anche come imprese che sono direttamente iscritte al registro dell'indagato penale per questi gravissimi reati legati soprattutto all'esportazione di rifiuti.
E cantando idealmente tutti insieme zigete zoom, zigete za, per l'inaugurazione della bella rubrica Lombardia, che diventerà uno standard insieme a Veneto qui al giorno delle locuste. Noi vi salutiamo, anche perché io devo andare dal meccanico per fare la revisione della macchina e sono già in ritardo, quindi caro professore la saluto segnalandole semplicemente un'ultima cosa. Si ricorda quando con Mattia Bazzar le ho detto venderebbe anche il cuore per un'ora d'amore? Lei ha risposto: si potrebbe anche fare. Pronto, si ricorda?
Sì.
Ah, ecco, no, pensavo si fosse glissato.
No, niente.
Rispondendo. No, perché le ha scritto una sua ascoltatrice dicendo io sì. Lo amo. Le devo girare il contatto?
No, grazie.
Come no, grazie?
La saluto caramente.
Caramente, va bene. La saluto anch'io caramente, professore. Arrivederci.
Buon fine settimana.
Anche a lei, anche a voi ascoltatori.